Parte seconda, pagina 253. Ancora in pericolo. In uno stato di completo abbandono e di assoluta immobilità catalettica, le forze di reazione del mio organismo continuarono a lottare contro le insidie oscure del male. Ma la mia ultima ora non doveva essere giunta, perché il quinto giorno riapersi gli occhi sul mondo. Mi vidi accanto una suora che mi porgeva da bere. Mormorai: «Ich kann nicht vertragen». Non riuscii a terminare la frase, a dire che cosa non potevo sopportare. Tornai a chiudere gli occhi e mi riassopii. Quando mi svegliai di nuovo, la febbre era parecchio calata, ma mi sentivo la testa pesante, il ventre che mi doleva ed ero veramente sfinito. Mi trovavo in una sala d'ospedale, insieme con altri malati, di cui due italiani, e l'ambiente appariva chiaro, pulito, confortevole. Finalmente mi trovavo in un vero letto, con lenzuola candide, il che mi parve addirittura miracoloso. Non sarei riuscito però a rendermi conto di quanto era accaduto e di dove mi trovassi se i compagni non mi avessero spiegato che da giorni ero stato trasportato, in stato d'assoluta incoscienza, nel reparto tifosi dell'ospedale di Katowice. Mi fu detto che ero stato svestito, lavato, rasato e messo a letto e che avevo subito dei prelievi di sangue, ma io evidentemente non m'ero accorto di nulla. Mi sentivo ancora molto male e le premure delle suore, l'assistenza del medico, le parole dei compagni non mi davano sollievo e spesso udivo, senza afferrare il significato di ciò che mi si diceva, mi pareva di capire solo che era proprio finita. Sensazioni ed immagini tristi si alternavano nel mio cervello febbricitante, ma il pensiero di concludere in quella pace relativa la dolorosa avventura quasi mi tentava perché, ancora una volta, lo spirito di lotta mi aveva abbandonato. In quello stato di prostrazione trascorsi alcuni giorni, poi lentamente migliorai e con il miglioramento s'andava risvegliando in me il desiderio di vivere. Le idee cominciavano a formularsi chiare nel mio cervello, tanto che potevo perfettamente rendermi conto della situazione e del pericolo che ancora una volta avevo superato. Anche la lingua, che nei primi giorni dopo il risveglio dallo stato di incoscienza era come irrigidita e dura, tarda a seguire i moti del pensiero, si sciolse rapidamente e tornò del tutto normale. Ebbi così modo di intrattenermi con i miei compagni, fra cui erano Limentani di Roma, il quale, essendo reduce da Birkenau, aveva vissuto la mia medesima avventura, e il caporale Mario Dilda, proveniente dalla Grecia e internato dopo l'8 settembre. Era un giovane simpatico, Dilda. Il suo modo di esprimersi, vario e piacevole, nella molle cadenza veneziana, mi sollevò spesso dalla noia di quelle lunghe e vuote giornate di ospedale. Raccontava episodi della guerra in Grecia, aprendo la fantasia a visioni di lotta e vasti panorami abbaccinati di sole, tra pinete e marine, nell'atmosfera mediterranea, calda e profumata. Descriveva i grandi monumenti, le suggestive rovine dell'Ellade antica e nuove rovine lasciate dalla guerra moderna. Parlava di soldati, di donne, di sapidi cibi, di inebrianti vini risinati, di amori e di dolori in quella terra così ricca di fascino, di miti, di storia e di grandezza. Diceva che i greci, nonostante la guerra, non odiavano i nostri soldati, perché avevano avuto modo di apprezzare il gran cuore del popolo italiano, e la nostra armata era chiamata l'armata dell'amore. Seppi anche che gli stessi greci, dopo lo sciagurato armistizio dell'8 settembre, piangevano dinanzi al crollo improvviso del nostro esercito e promettevano ogni appoggio ai soldati italiani che avessero voluto restare per combattere insieme l'unico e vero nemico comune, il nazista. Purtroppo però molti dei nostri soldati, rimasti privi di direttive, stanchi, traditi, demoralizzati, finirono col subire l'onta e i disagi dell'internamento. Dilda descrisse il penoso viaggio attraverso la Balcania, fino ai famigerati lager tedeschi, la vita durissima in quei luoghi di sofferenza, l'insperato miglioramento con il successivo passaggio al reparto dei lavoratori civili, nell'industria o nell'agricoltura del Reich. Egli si era trovato ultimamente ad Odertal ed aveva vissuto le vicende turbinose dell'inarrestabile avanzata sovietica oltre l'Oder, verso il cuore della Prussia, verso Berlino. Con pittoresca vivacità, Dilda rievocò scene comiche e tragiche fra i tedeschi in fuga e i russi avanzanti con impeto travolgente. Risvegliò anche in me stimoli sopiti di fame e nuovi istinti di ingordigia, descrivendo i banchetti pantagruelici a cui avevano potuto dedicarsi i soldati russi ed internati italiani nelle ricche ville dei signorotti tedeschi, abbandonate intatte nella fretta dell'ultimo ripiegamento. Per molti nostri connazionali, la gioia della liberazione era stata completata dalla diretta visione del crollo definitivo del tracotante esercito tedesco e solennizzata da banchetti e fenomenali bevute che avevano fatto scordare sofferenze, soprusi e privazioni. Un giorno, a convalescenza già avviata, mi fu recapitato un pacco contenente zucchero e biscotti e fu il solerte torinese dottor De Benedetti a consegnarmelo. Qualcuno doveva essersi ricordato di me e aveva provato compassione per il mio stato. Conobbi la storia inconsueta di quel dono soltanto quando venni dimesso dall'ospedale. Un giorno nel lager s'era, chissà come e perché, diffusa la notizia della mia morte. Conosciuto com'ero ormai, ebbi larghissimo compianto. Qualcuno manifestò il proprio dolore con espressioni sincere. Ci fu qualche lacrima femminile e molte preghiere per la mia anima. Altri infine pensarono di raccogliere fra i compagni un po' di denaro per il mio funerale, ma poi, recatesi all'ospedale per informarsi circa l'ora e il giorno della sepoltura, s'erano sentiti rispondere che l'iniziativa era prematura, in quanto, pur sempre gravissimo, avevo avuto un leggero miglioramento, che poteva essere quello che solitamente precede la morte, ma anche quello della improbabile guarigione. E quando successivamente l'accentuarsi del miglioramento aveva fatto sperare un prossimo risanamento, i miei buoni amici avevano stabilito di utilizzare il denaro raccolto acquistando zucchero e biscotti, che mi avrebbero aiutato a riprendermi durante la convalescenza. Non fiori quindi, ma opere di bene, per la fame che dopo il tifo risorgeva riacutizzata. L'ospedale in cui mi trovavo, già della Fate Bene Fratelli, era gestito quell'epoca dalla municipalità di Katowice, ma non di meno il vitto era assolutamente insufficiente. E se nei giorni di febbre alta non aveva potuto rilevare quella penuria, quando mi sentii meglio dovetti accorgermi che là veramente si faceva la fame. È noto che il convalescente di tifo ha sempre un formidabile appetito, tuttavia l'insufficienza delle razioni che ci venivano somministrate era innegabile. Il comando sovietico, al corrente della cosa, inviava ai ricoverati del lager zuppa e pane, ma a noi del reparto contagiosi arrivava soltanto un poco di zucchero appena sufficiente a raddolcire il surrogato di caffè che costituiva la nostra prima colazione e che fungeva da pasto serale. Trascorse alcune settimane, gli italiani del reparto tifosi, ormai guariti, fecero ritorno al campo e io rimasi solo con un giovane contadino polacco con cui potevo scambiare poche parole soltanto, dato il mio modesto vocabolario della sua lingua. Intanto la febbre aveva cessato di tormentarmi. Lamentavo solo una gran debolezza e la noia infinita di quelle giornate di solitudine ed inerzia. Invano cercavo di riempire quel senso di vuoto con i ricordi del passato. Non bastava, così come non bastava lo scarso vitto ospedaliero a riempire il vuoto dello stomaco. Tendevo l'orecchio con un senso di attesa spasmodica al rumore delle stoviglie e al passo felpato della suora che camminava lungo le corsie recandoci il pasto, un pasto proprio per malati gravi, tant'era insipido e leggero. Per qualche giorno fui proprio fortunato. Una piccola suora, timida, gracile e gentile, mi aveva preso in simpatia e univa alla mia razione qualche boccone prelibato avanzato da un degente, un ricco polacco che riceveva giornalmente dall'esterno viveri e caffè. Ma poi lo stato di salute di quel polacco era migliorato e alla fine non ci furono più avanzi per me. Inutile dire che dal mio egoistico punto di vista la cosa non mi fece piacere. La suora continuava a passare, leggera e sorridente, anche se a mani vuote, e spesso canticchiava con la sua vocetta gentile una canzone napoletana, Santa Lucia, con l'evidente intenzione di farmi cosa gradita. «Siete allegra, sorella», le dissi un giorno, e lei mi rispose prontamente, «Servire Dio in letizia». Per ingannare le interminabili ore del pomeriggio, prestavo orecchio alle voci e ai suoni che venivano dalla strada. Si era ormai in giugno e la tardiva primavera polacca era finalmente esplosa in pieno rigoglio. L'odore dei tigli di un viale vicino arrivava ad ondate violente, improvvise, procurandomi un senso di vertigine, mentre, affacciato alla finestra, seguivo il volo saettante delle rondini fra il verde folto delle piante. Anche l'allegro sciame dei ragazzi che giocavano e si rincorrevano, strillando sui prati, riempiva l'aria di voci fresche, mentre squadre di giovani sui viali, in formazione marziale, intonavano cori e canzoni. Ascoltando passare e svanire quei canti di gioventù, la mia mente si smarriva in lunghe e malinconiche fantasticherie. Sovente, sul tardi, in quella opprimente solitudine, finivo con l'assopirmi, come per un'irresistibile stanchezza improvvisa, e quando il suono delle campane di una chiesetta vicina che suonavano a vespro mi risvegliarono, le luci lunghissime e dolci del crepuscolo non era ancora spenta nell'aria lieve della prima sera. La vita in quella stanza remota d'ospedale era così monotona che stentavo quasi a capacitarmi come laggiù in Italia i miei cari e gli amici potessero continuare le loro esistenze, mantenere le abitudini di lavorare, mangiare bene, passeggiare e magari anche divertirsi senza di me. Pochissimi avvenimenti venivano a rompere le mie lunghe meditazioni e fantasticherie. L'evento più importante della giornata era la visita del medico polacco, il quale si limitava a domandarmi come mi sentissi e talvolta mi dava qualche notizia del mondo esterno. Un giorno mi annunciò che il ministero Bonomi era caduto e che il nuovo governo italiano era stato formato da un capo partigiano, Ferruccio Parri. Quella notizia servì soltanto a procurarmi un'ennesima crisi di sconforto. Ma come, dicevo tra me, in Italia si ricomincia la solita politica di lotte e di crisi ministeriali e neanche un cane c'è che pensa a noi, poveri prigionieri abbandonati lontano, senza aiuto, senza conforto, a morire di inedia e di nostalgia. Ed ebbi molte ore di profonda malinconia. Il caporale Dilda, già dimesso dall'ospedale, veniva sovente davanti alla finestra del mio reparto e mi portava pane e notizie del lager. Raccontava che erano giunti altri italiani, che la disciplina era più severa, il vitto peggiorato, che l'impazienza e l'insofferenza degli internati non aveva più limiti. Nel frattempo, pur con estrema lentezza, andavo ritrovando la salute, così che già potevo scendere dal letto e passeggiare un poco nella stanza. E siccome, ora che stavo meglio, non me la sentivo proprio più di sopportare quell'ambiente così opprimente e l'isolamento, decisi di chiedere di essere dimesso dall'ospedale. Fui accontentato e la mattina del 24 giugno ero in uscita. Ma quando, dopo aver fatto il bagno, chiesi di riavere i miei vestiti, mi vidi consegnare un fagotto di vecchi stracci sporchi. Per quanto fossi ormai avvezzo a ogni genere di sopraffazioni, l'idea di essere privato del mio abito di buona stoffa, quello che avevo sottratto nei magazzini di Birkenau, e di doverlo sostituire con quella roba indecente mi esasperò. Quando mi fui un poco calmato ed ebbe ripreso il controllo dei nervi, andai dal direttore e gli manifestai la mia indignazione per il fatto che, in una città civile polacca, si approfittasse dello stato di incoscienza di un ricoverato, reduce da una dolorosa odissea, per depredarlo di quel poco che possedeva. Evidentemente, chi mi aveva accolto al mio arrivo in ospedale, giudicandomi in condizioni disperate, aveva pensato di poter far sparire impunemente i miei migliori indumenti, convinto com'era che non avrei più avuto modo di indossarli. Invece anche lui, come già i miei buoni amici del lager, che avevano pensato alle mie esequie, avevano avuto troppa fretta. Lasciai l'ospedale con passo malfermo, il cuore debole e le membra dolenti. A ogni istante dovevo fermarmi per riposare e riprendere fiato, socchiudendo gli occhi al gran sole di estate, per riabituare lo spirito alla vita che mi passava davanti. Ero avvilito, stanco di lottare, tanto che più di una volta fui tentato di farla finita, slanciandomi sotto i pesanti autocarri dei soldati sovietici che, nel passarmi accanto, mi investivano con il rombo e con il soffio ardente dei motori. Nelle vicinanze dell'ospedale esisteva un posto di smistamento degli ex internati, in cui, a quell'epoca, il servizio era svolto dai soldati italiani. Mi diressi dunque verso quel luogo, sicuro di trovarvi assistenza e conforto. Ancora d'ingresso ricevetti la calorosa accoglienza del capoposto, il quale dimostrò una vivissima gioia nel rivedermi, e in tono fra scherzoso e accorato mi riferì della penosa impressione suscitata nel lager, poche settimane prima, dalla falsa notizia della mia morte. Raccontò come egli stesso fosse andato nella camera mortuaria a sollevare i teli che ricoprivano i cadaveri, convinto di rivedermi e di darmi così l'estremo saluto. Chiarito infine il macabro equivoco, aveva sperato di rivedermi ancora presto fra i viventi. Mi sentivo già rinfrancato al calore di quell'accoglienza, quando vedemmo sopraggiungere Lionello con una strabiliante notizia, Entro 2 giorni avrebbero avuto inizio le partenze degli italiani per Odessa, da dove, via mare, si sarebbe proseguito per l'Italia. L'inattesa e lietissima comunicazione ebbe un effetto elettrizzante su tutti e il più schietto entusiasmo esplose fra quegli uomini che da mesi sospiravano nell'attesa e si tormentavano per la nostalgia. Lionello si dimostrò molto affettuoso con me e mentre il capoposto mi procurava un soldato che avrebbe portato i miei bagagli, mi accompagnò lentamente fino al campo dove mi attendeva la più simpatica e cordiale accoglienza che potessi aspettarmi. Lo stesso capoblocco, Riva, fu eccezionalmente gentile con me e comprensivo, al punto che mi propose di ospitarmi nella sua stanzetta per evitarmi il frastuono e la promiscuità della camerata, che era gremita e aveva l'aria greve di fumo e di odori di umanità. Per l'intera serata fu un pellegrinaggio di amici che venivano a salutarmi e felicitarsi con me, ognuno portandomi in dono dei generi alimentari per meglio affrettare la mia guarigione. Dal lager delle famiglie ricevetti una torta, una bottiglietta di cordiale e l'invito a fare subito una visita alle amiche che vi erano ospitate. Ci andai l'indomani e fui ricevuto con una vera esplosione di gioia, quale si conveniva per un morto risuscitato quale ero io. E siccome avevo osservato compiaciuto l'abbondanza eccezionale che vi regnava in fatto di vettovaglie, mi fu proposto di restare ospite là per quegli ultimi giorni di permanenza a Katowice. Accettai il gentile invito e con tutta naturalezza ormai, in mezzo alla camerata femminile, venne preparato un letto per me. Appresi che l'abbondanza di generi alimentari che avevo rilevato era dovuta al fatto che molte ex internate si erano dedicate ai traffici di borsa nera, realizzando discreti guadagni che consentivano di integrare il vitto quotidiano fornito dai sovietici. E io, che non ero mai stato buongustaio autentico, mi saziai di tagliatelle, di uova sbattute, di carne, di frutta, che in gara, davvero commovente, le mie gentili ospiti mi andavano offrendo. Fine lettura, pagina 262.